Concludiamo la lettura del capitolo 7, da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che Gesù si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato il profumo sul capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato. Invece, quello al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Uno dei farisei lo invitò a mangiare. Gesù ha appena parlato dei farisei che rendono inutile il disegno di Dio per loro, ha parlato dei peccatori che invece colgono la giustizia di Dio, le danno retta, ed ecco che adesso si trova proprio in mezzo tra farisei e peccatori. Adesso ci siamo, un esempio concreto. Uno dei farisei lo invitò a mangiare. Per tre volte nel Vangelo di Luca Gesù accetta di mangiare in casa dei farisei, quindi non è che lui abbia contro di loro qualcosa di particolare. Come accetta di mangiare con i peccatori, così accetta di mangiare anche con i farisei. Perché questo fariseo lo ha invitato a pranzo? Era un onore per gli ebrei avere a tavola il maestro che ha parlato nella sinagoga. Probabilmente era un giorno di sabato, dopo il rito o il momento di preghiera e di ascolto nella sinagoga, ecco che il maestro che ha parlato viene invitato a pranzo, ed è un grande onore poterlo avere in casa, a meno che per questo fariseo questo onore non nasconda anche un'occasione di vanto, di vanagloria, di orgoglio, oppure un modo per mettersi alla pari con questo maestro diventato famoso. Egli entrò e si mise a tavola, dice la nostra traduzione. Letteralmente si potrebbe tradurre e si sdraiò. La tavola che si usava allora non usavano sedie, ma usavano cuscini e si sdraiavano, come ancora in varie parti in Oriente. Gesù accetta l'invito del fariseo, perché l'amore di Dio non è soltanto per quelli che si riconoscono peccatori, Dio ama tutti. Gesù probabilmente vede in questo invito un'occasione, un'altra occasione per annunciare il regno di Dio, per farsi conoscere, per donare l'amore del Padre. Entrò e si mise a tavola. Non riceve nessun segno particolare di amicizia. Arriva a sdraiarsi senza che qualcuno gli venga incontro con qualche segno di accoglienza. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo, Gesù è lì, viene. Com'è possibile che uno non invitato entri? Dovete immaginarvi le case in Oriente, allora e anche in molti casi oggi, non così chiuse come le nostre, con porte, cancelli, eccetera. Lì era normale che chiunque voleva, curiosi come erano, andavano a vedere cosa c'è, allora entravano, si mettevano attorno curiosando, forse anche sperando di ricevere qualcosa come il buon Lazzaro della parabola che Gesù ha raccontato. Quindi in questo contesto entra anche questa donna conosciuta come peccatrice. Non è chiamata per nome, il suo nome qui non c'è, l'evangelista è così delicato che non... Qualcuno pensa che sia la Maria Maddalena e qualcuno lo pensa perché Gesù è in viaggio dalla Galilea, da Nain, dove aveva risuscitato il ragazzo, era in viaggio da lì, dalla Galilea, a Cafarnao e la strada passava anche di sicuro per Magdala. Quindi qualcuno ha pensato, probabilmente eravamo lì e questa deve essere stata la Maddalena, però l'Evangelista non lo dice, quindi non lo diciamo neanche noi. E le supposizioni le lasciamo fare a chi ha bisogno di queste curiosità. Una donna, non importa chi, potrebbe essere qualunque donna di questo mondo. Peccatrice di quella città. Noi pensiamo generalmente con questo termine una prostituta, e probabilmente era così, anche se peccatrice di per sé può voler dire che non vive nella fede alla maniera come la vedevano i farisei, per esempio, che non era praticante. Ma teniamo pure la interpretazione più semplice e normale. Saputo che Gesù si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Un alabastro di profumo si dovrebbe tradurre letteralmente. Perché porterà il profumo? Se è una peccatrice, è il qualcosa di tipico del suo mestiere, della sua condizione, il profumo che usa per attirare in casa gli uomini. Lo porta con sé. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnare i piedi di lacrime sta dietro perché i commensali sono sdraiati. Stando dietro si deve rannicchiare e la prima cosa che fa è il pianto. Perché piange? Quell'evangelista non ce lo dice. Possiamo pensare quello che vogliamo. Può essere un pianto di pentimento, può essere un pianto di consolazione, un pianto di gioia, perché può avvicinarsi a Gesù. Piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi. Qui in queste due righe, in questo versetto, nel testo greco, la parola i piedi ricorre 3 volte. E poi, quando Gesù parla dopo al fariseo, a Simone, Gesù per 4 volte nomina espressamente i piedi, in tutto 7 volte. Ricorre la parola i piedi. Ora questo fatto, che questa parola, questo termine ricorra per 7 volte, ci fa pensare, probabilmente San Luca l'ha fatto apposta, per farci capire qualche significato. Il profeta Isaia parla dei piedi di chi annuncia la pace, beati i piedi di chi annuncia la pace, di chi percorre i monti per... Quindi è questo versetto, questo gesto della peccatrice, è un mettere in risalto quella profezia. Ci troviamo di fronte a colui che annuncia la pace. Nel Tempio di Gerusalemme c'era il santuario diviso in due, il santo, prima stanza, e oltre il velo, il santo dei santi, dove c'era sopra l'arca il propiziatorio, cioè una lastra d'oro sostenuta e adombrata dalle ali dei due cherubini, due statue d'oro che sostenevano questa lastra d'oro. E cos'era questa lastra d'oro? Lo sgabello dei piedi di Dio. Soltanto i piedi di Dio dentro il santuario, dentro il tempio, che veniva poi una volta all'anno toccato dalle dita del sommo sacerdote col sangue dei sacrifici e profumato. Qui il profumo sui piedi di Gesù. I piedi di Gesù sono degni del profumo, come lo sgabello su cui si posano i piedi di Dio. I piedi di Gesù sono i piedi di Dio. Questo bagnare di lacrime i piedi, asciugarli con i capelli, baciarli e cospargerli di profumo, è quindi non soltanto un segno di umiltà da parte della donna, che non si sogna nemmeno di baciare le mani o il capo di Gesù, che non osa profumare il capo di Gesù, ma si limita a considerare i suoi piedi. Quindi non è un gesto di umiltà, ma non solo, è anche una profezia. È anche un gesto che ci fa attenti a qualcosa di più, un gesto che nasconde dei significati più grandi. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e di qual genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Questo è il pensiero del fariseo. Non è detto che Gesù non lo sappia chi è, ma secondo lui Gesù non lo sa. Perché? Perché lui la caccerebbe via. Lui, fariseo, non si lascerebbe toccare da una donna così. Perché lasciarsi toccare da una peccatrice vuol dire diventare immondo, diventare impuro. Quindi questo fariseo cosa sta facendo? Giudica Gesù. Lo ha invitato in casa, ma non ha intenzione di imparare da lui, ma insegnargli casomai. Se costui fosse un profeta, Gesù è un profeta, anche come intende Simone. Lo vedremo dopo dalle parole che dice proprio a lui, che Gesù sa quello che Simone sta pensando. Quindi Gesù è un profeta come intende Simone, però le conclusioni di Gesù sono diverse. Questa donna peccatrice è una peccatrice che ama il Figlio di Dio. Dal momento che lei ama il Figlio di Dio, è ancora peccatrice? Dal momento che lei ama colui che Dio ha mandato, è già salva, non è più peccatrice. Gesù quindi non guarda al passato, non guarda al peccato, guarda all'amore di questa donna per lui, che è il Figlio di Dio. Simone, ho da dirti qualcosa. Gesù chiama il fariseo per nome. Questo vuol dire che Gesù ha attenzione, delicatezza e che vuole stabilire un contatto vero a tu per tu con quest'uomo. A Gesù non bastano i principi generali, vuole mettersi in contatto profondo da persona a persona. Perché Gesù si rivolge al fariseo invece di rivolgersi alla donna? La donna è già salva. La donna sta già amando il Figlio di Dio. Il fariseo invece non ancora. Quindi il fariseo, che crede d'essere a posto, è maggiormente bisognoso. È bisognoso di salvezza, perciò Gesù dà a lui la propria attenzione e si rivolge a lui. La donna non ne ha più di bisogno. Gesù si rivolge a lui raccontandogli una piccola parabola, proprio come aveva fatto il profeta Natan con Davide. Quando Davide era peccatore, ma era il re, come si fa a fargli osservazioni? Allora il profeta Natan gli ha raccontato una storiella e Davide pensava fosse vera e ha pronunciato il suo giudizio condannando se stesso. Così il profeta gli ha detto, sei tu, hai parlato contro te stesso. E Davide ha riconosciuto il proprio peccato. Gesù fa nello stesso modo, una piccola parabola perché Simone possa pronunciarsi e pronuncerà la propria condanna. Un creditore aveva due debitori. Questa parabola assomiglia ad altre parabole dove però al posto di un creditore c'è il padre con due figli. Ricordate? Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Sono tutte e due somme grosse. anche se molto diverse l'una dall'altra, una 10 volte più grande dell'altra, però grosse tutte e due, anche 50 denari soltanto sono una bella cifra. Tutte e due sono debitori. Di fronte al creditore ci sono solo debitori. È abbastanza facile l'allusione. Comunque il fariseo ancora non sa e non capisce. Non avendo essi di che restituire, né l'uno né l'altro, condonò il debito a tutte e due. Il fariseo aveva già diviso l'umanità in due categorie, una i peccatori, l'altra i giusti, una i farisei, l'altra i peccatori. Aveva diviso in due categorie l'umanità. Gesù sa davvero non solo chi è la donna, ma sa anche chi è Simone. Anche lui è un debitore di fronte a Dio. Anche se pensasse di essere piccolo debitore, comunque è sempre un debitore. Chi di loro dunque lo amerà di più? Il giudizio che Gesù chiede a Simone non è sul peccato, più o meno grande. Quello lo conosce solo Dio. E per Dio i peccati sono tutti grandi. Il giudizio che chiede Gesù a Simone non è sul debito, ma sulla riconoscenza, sull'amore dei due che vengono perdonati, o il cui debito viene condonato. Gli uomini non possono vivere pagando Dio. Non si può pagarlo, nessuno riesce a pagare il proprio debito. Si vive soltanto amati da Lui. Ci sono solo persone amate da Dio e condonate, perdonate da Lui. Persone che abbiano dei meriti nei riguardi di Dio non ce ne sono. Ciò che conta non è il peccato, che sia più o meno grande non importa, anche se è piccolo il peccato rende immondi tutti. Ciò che conta non è quindi il peccato, che rende gli uomini diversi, più o meno debitori. Ciò che conta è l'amore che unisce a Dio, perché l'amore ci rende simili a Dio. Perciò anche il più grande peccatore, o colui che è maggiormente peccatore, può addirittura riuscire a dire un grazie più grande. Può addirittura riuscire ad amare di più di colui che è peccatore più piccolo. Chi di loro dunque lo amerà di più? Che bello. Chi di loro lo amerà di più? L'attenzione di Gesù dove va? Non sul passato, ma sul presente e sul futuro. Chi lo amerà di più? Non sul peccato, ma sull'amore. Suppongo sia colui al quale ha condonato di più, dice Simone, non c'è altra risposta. Hai giudicato bene. Bravo Simone, addirittura gli fa un elogio. Però adesso viene anche il rimprovero. Così Gesù fa vedere a Simone come la donna, la peccatrice, giudicata da tutti e condannata, è migliore addirittura del fariseo. Ecco le prove. Quando sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, è la prima cosa che si faceva, oggi invece no. Se vengo a casa vostra, nessuno mi offre l'acqua per lavarmi i piedi. Adesso che lo sai, lo puoi fare. Non sono più i tempi, non si cammina più così tanto in mezzo alla polvere come allora. Era un gesto di delicatezza perché si cammina molto, è stanco e non vede l'ora di rinfrescare prima di tutto proprio i piedi. Questo era un gesto, il primo gesto di ospitalità. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime. Non aveva l'acqua perché non era in casa sua. L'ha fatto come poteva, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati, non aveva l'asciugamano perché non era in casa sua, con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, se non mi hai espresso, non mi hai dimostrato affetto, amore. Mi hai accolto per mangiare, ma non perché mi vuoi bene. Non ha cessato, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Quindi addirittura un grande affetto con grande umiltà. Tu non mi hai versato il profumo sul capo, come era usanza e lo è ancora. Se voi andate anche solo in Turchia e andate in Pullman, il bigliettario, prima di venire a vedere se avete il biglietto o no, se è giusto o meno, viene a darvi il profumo sulle mani che possiate rinfrescare. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Gesù non guarda quello che la donna ha fatto in passato, quando lui era uno sconosciuto per lei, ma Gesù guarda quello che lei fa adesso, verso di lui. E Gesù si accorge che la donna lo ritiene la persona più importante. Il padrone di casa era il fariseo, ma questa donna non è andata dal padrone di casa, è andata dritta dietro i piedi di Gesù. Ha ritenuto Gesù come la persona più importante. Col suo pianto lo ha riconosciuto rappresentante di Dio. Col suo gesto di ungerli i piedi lo ha riconosciuto come il consacrato, l'unto di Dio, il Messia. Fa atti d'amore più del dovuto, più di quello che Simone avrebbe dovuto, lei fa ancora di più. Si può dire che Gesù si è sentito accolto in quella casa non da Simone, ma dalla donna. È lei che lo ha accolto nella casa del fariseo. Perciò ti dico, i suoi molti peccati, molti, è una debitrice grossa, i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato. L'amore attira il perdono, e San Giacomo scriverà ai cristiani che la carità copre una moltitudine di peccati. Ha molto amato. Invece quello al quale si perdona poco, ama poco. Sono due frasi queste di Gesù che sembrano contrastarsi l'una con l'altra, contraddirsi. Nella prima il perdono appare come conseguenza dell'amore. Nella seconda fase, l'amore sembra conseguenza, frutto del perdono ricevuto, o dimostrazione del perdono ricevuto. Quello al quale si perdona poco, ama poco. Uno ama poco perché si sente perdonato poco. Non sono però in contraddizione queste frasi, ma sono completamente l'una dall'altra, sono vere tutte e due. Uno che si sente molto perdonato ha una riconoscenza più grande, e uno che ama molto è già, non è più debitore, perché il suo amore è il dono di se stesso, sta già pagando non col denaro, non con le cose di questa terra, ma addirittura con la propria presenza, con la propria vita. Il fariseo avrebbe voluto escludere la peccatrice dalla casa e dall'intimità con Gesù. Gesù invece gliela presenta adesso come modello di amore. È da lei che si può imparare ad avere un vero rapporto con Dio, amando Gesù. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono rimessi o sono perdonati? Sono già perdonati. Qui sembra quasi che non sia Gesù che la perdona. Gesù la rende cosciente che è perdonata. Gesù le dà o sancisce con questa sua parola il giudizio di Dio. Siccome lei ha accolto il figlio di Dio, non è più lontana dal Padre, non è più fuori strada. Siccome ha accolto il figlio, il Messia, colui che è stato mandato dal Padre, allora questa donna è a posto, è giusta. Gesù non fa che renderla cosciente, che dirglielo. Bisogna che glielo dica, altrimenti lei non se ne rende conto, non lo sa. Continuerebbe a piangere. Invece così può cominciare a far festa. Gesù sancisce il giudizio di Dio, mette in evidenza quanto è avvenuto. I tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Questa domanda è una domanda che ritorna parecchie volte. C'era già stata, ci sarà ancora: chi è costui? San Luca, scrivendo il Vangelo, vuol proprio rivelarci chi è Gesù, e lo fa a piccole tappe. È colui che perdona i peccati, ma chi è che può perdonare i peccati? Solo Dio perdona i peccati. La risposta allora ce la lascia già intuire senza dircela. Gesù è Dio. La parola di Gesù è parola di Dio. La presenza di Gesù è presenza di Dio. Ma non ce lo dice l'Evangelista, non ce lo dice nessuno. C'è qui la domanda che deve essere la nostra. E se perdona i peccati, allora noi stessi possiamo rispondere chi è, perché uno solo può perdonare i peccati. Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. La tua fede. Che fede è quella di questa donna? Non è la fede in un Dio qualunque. Non è semplicemente fede in Dio. ma è fede in Dio attraverso Gesù. Lei manifesta la sua fede amando Gesù e accogliendolo. Questa peccatrice, facendo quel che ha fatto, ha accolto Gesù non nella casa del fariseo, ma ha accolto Gesù sulla terra dei peccatori. Gesù si è sentito accolto nella casa di qualunque peccatore di questa terra, e tutti lo sono, tutti sono debitori, gli uni e gli altri. La fede di questa donna è la fede in Gesù, una fede che fa nascere in lei un grande amore per Lui. Con questa sua fede lei ha già risposto alla domanda che si facevano i commensali: chi è costui? Lei con la sua fede e coi gesti suggeriti dalla fede ha risposto: è colui che merita tutto l'amore, è colui di cui non ci si deve vergognare, è colui per il quale ci si può umiliare davanti a tutti, è colui che merita tutta l'attenzione. La tua fede ti ha salvata, ti ha messa in salvo. Il fatto che questa donna ha creduto in Gesù l'ha tirata fuori dal suo peccato, dalla sua distanza da Dio, l'ha rimessa in comunione col Padre. E allora Gesù conclude: va in pace. Se dovessimo tradurre letteralmente, si dovrebbe dire: cammina verso la pace. Che significa? Che quello che lei, che questa donna ha fatto in casa del fariseo, è soltanto un inizio. Deve continuare in questo modo, continuare, essere perseverante. L'inizio è giusto, l'inizio va bene, è proprio azzeccato. Si parte dall'amare Gesù e dall'amarlo al di sopra di tutto e di tutti, anche a rischio di lasciarsi giudicare dagli altri, di farsi giudicare male dagli altri. Amare Gesù senza vergogna, questo è l'inizio giusto, azzeccato. Cammina verso la pace. Ora bisogna continuare il cammino per ricevere la pace, cioè la pienezza della comunione con Dio. Non basta un primo gesto, ci vuole perseveranza, continuare per tutta la vita a mantenere vivo questo amore per Gesù. Coraggio, santi, benedetti e beati.